Care ragazze, cari ragazzi, buongiorno. Buon pomeriggio o buonasera, magari forse anche buonanotte. Sono Claudio, lo storico dell'acqua. Voi mi conoscete così. Non ho dimenticato che nella mia agenda era previsto un incontro con voi. In questi strani giorni l'incontro non lo possiamo fare, ma ho pensato, seguendo il motto che mi sono dato per queste giornate, che e facciamo di questo tempo un'opportunità di raccontarvi qualcosa in maniera alternativa attraverso questo podcast. L'acqua non ha sapore, ma è l'elemento che conduce tutti i sapori. Ragioniamo su questa affermazione partendo dal concetto che i sapori nascono nell'elemento umido. Pensate alla saliva. Ma io sono uno storico e vi invito a fare un passo indietro. Senza acqua non si vive. Le cronache che ci raccontano vite miracolose e badate bene inventate, diciamolo pure, degli eremiti dei primi secoli del cristianesimo, ricordano privazioni estreme. Ci raccontano di monaci che vivono per anni in cima a una colonna, nutrendosi di nulla o poco più. Li chiamavano stiliti. Ci raccontano di altri monaci che vivono nelle cavità degli alberi. Li chiamavano dendriti. Ma anche questi miracolosi, inventati uomini d'altri tempi avevano bisogno dell'acqua. Pane e acqua in particolare sono necessari, ogni altro cibo è superfluo. Vediamo qualche esempio. San Brendano. Monaco irlandese vissuto tra 484 e 577, disse: «Vissi per 60 anni senza prendere altro alimento se non da questa fonte». San Colombano, 540-615 le date della sua biografia, anche lui irlandese, ma uno che camminava e come dall'Irlanda arrivò pellegrino fino all'Emilia, morì in provincia di Piacenza, diremmo noi oggi. Lui riuscì addirittura a creare una fonte destinata a durare per millenni. Chissà mai, addirittura una fonte destinata a durare in eterno. Qualche altro penitente decise di allungare tutti i cibi che prendeva con l'acqua, per togliere gusto e mortificare la gola. Il miracolo per molti di questi santi eremiti era proprio quello di far sgorgare l'acqua dall'aridità. In fondo, prima di loro, Mosè aveva salvato il suo popolo abbeverandolo proprio per miracolo. Far sgorgare acqua dal nulla aiutava anche a convertire i pagani. A questo serve spesso il miracolo, a convertire. Il più grande miracolo, in fondo anche il primo che ci raccontano i Vangeli, è la trasformazione dell'acqua in vino, Gesù alle nozze di Cana.
Cheers!
I secoli dell'Alto Medioevo, diciamo tra il 476 e il 1000, non furono ricchi di acqua pura. Donne e uomini dovettero cercare sorgenti, pozzi, fiumi, laghi per bere. Ma l'acqua più buona era sempre e soltanto quella piovana. Per bere acqua sporca o sospetta la si bolliva, oppure la si disinfettava con aceto. Qualcuno ricorderà il racconto della passione di Gesù, che sulla croce disse: «Ho sete», e ricevette una spugna imbevuta di acqua e di aceto. L'acqua da sola era molto sospetta. Ma torniamo al sapore. Quel pozzo di scienza che è la filosofia greca insegnò: tutti i sapori sono in atto nell'acqua. Lo dissero Empedocle, Democrito, Anassagora, tutti ripresi da Aristotele, a sua volta ripreso da Tommaso d'Aquino, che affermò: l'acqua è la radice di ogni sapore. si cominciarono anche a distinguere i sapori dell'acqua nei testi risalenti ai primi secoli dell'era cristiana. Con l'ovvio bando dell'acqua marina, che buona in effetti non è, ci furono scrittori di scienza e pensatori che ragionarono sulla differenza di gusto tra il sapore dell'acqua che scorre verso nord, verso sud, verso est, verso ovest. Sempre meglio è l'acqua fresca di quella tiepida o di quella calda, ma questo lo sappiamo bene pure noi. E allora facciamo assieme di questo tempo un'opportunità, restiamo a casa e cerchiamo di stare tutti bene. Io ve lo auguro di cuore, state tutti bene, stiamo tutti bene e ci vedremo presto con la possibilità anche di stringerci la mano, abbracciarci e magari farci una risata. Buon tempo!